Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo un'intervista davvero particolare di una persona che non è come quelle che intervisto di solito, ma che è totalmente coerente con la filosofia di Office of Cards di fungere da strumento per avere successo e felicità. La parola d'ordine di oggi sarà appunto questa, felicità, di cui parliamo meno spesso, ma che è ugualmente, se non addirittura di più, importante del successo. Leggo un estratto dal suo blog. Se adesso sei qui e mi stai leggendo, certamente non è per caso, ma perché immagino tu sia alla ricerca di qualche spunto di valore o di un supporto per cambiare alcuni aspetti della tua vita che al momento non ti soddisfano pienamente né ti appagano. In qualità di coach, offro i miei strumenti a disposizione di quanti siano stufi di sopravvivere alle mille difficoltà della vita e desiderino concretamente agire per cambiare l'abitudine di vivere al di sotto delle proprie possibilità e tristemente accontentarsi. Accontentarsi magari di un lavoro che non amano, di una relazione che non li soddisfi, di giorni che passivamente scorrono trascinati dal caos di una mancanza di intenti e chiari obiettivi. Il punto non siamo mai noi come persone, perché non c'è qualcosa di sbagliato in noi. In realtà sbagliato, o meglio, disfunzionale per la nostra vita, è l'uso che facciamo delle nostre abilità e capacità. Il coaching è una capitalizzazione di risorse personali, un investimento di lungo termine per la vita, un percorso generativo di rinascita e cambiamento. Beh, questa è la fine della quote. Capite bene quanto allineati siano gli obiettivi di questa persona con i miei. Sembra quasi che ci siamo messi d'accordo. Ma lei viene da un percorso diverso, un percorso che parte da un evento che l'ha segnata molto e che l'ha costretta, tra virgolette, a imparare una serie di strumenti che l'hanno aiutata a stare meglio. Strumenti che poi ha visto essere utili anche agli altri e che l'hanno portata quindi a creare una professione come coach, un po' come quello che è successo a me con Office of Cards. Bene, direi che non è il caso di aggiungere altro e augurarvi quindi buon ascolto di questa intervista con Daria Sessa. Senti, facciamo così, cominciamo con una risata, ma visto che stavamo ridendo fino a un minuto fa. Senti, allora, buongiorno Daria e benvenuta al podcast di Office of Cards.
Grazie, buongiorno a te.
Dai, lo stavamo proprio dicendo adesso, no? Ti ho detto non farmi ridere e sì, poi sì. In realtà tu hai detto una cosa molto giusta, hai detto in questo periodo abbiamo tutti bisogno di ridere, no? E siccome sì, sì. È un po' anche il tema, il sottotitolo di Office of Cards è una guida per avere successo ed essere felici nella vita e nelle grandi aziende. Perché? Perché avere successo non basta, no? Se non sei felice alla fine il successo serve a poco. Abbiamo deciso anche, allora dico abbiamo in realtà, però su stimolo di un ascoltatore, di fare una puntata dedicata alla felicità, perché io spesso e volentieri parlo del successo, ma della felicità poi alla fine parlo meno. E quindi, diciamo, nasce questo giro di telefonate, di telefono senza fili che ci ha portati a conoscerci e all'idea di poter condividere un pochino della tua esperienza e della tua storia con gli ascoltatori di Office of Cards. Quindi io, oltre che darti il benvenuto e ringraziarti ovviamente per la tua disponibilità e il tuo tempo, partirei subito a bomba chiedendoti un pochino di te, un pochino di raccontarti, di condividere il percorso che ti porta a fare quello che fai, per poi magari entrare nel vivo di quello che fai e condividere con gli ascoltatori un po' di strumenti e cose che possono utilizzare fin da subito per essere un pochino più felici.
Allora, col sorriso mi presento e guarda Davide, in maniera un po' controintuitiva, non inizio sciorinando eventuali titoli accademici o competenze professionali perché tanto poi salteranno fuori, ci sarà modo e maniera sicuramente di raccontarle, ma magari ecco, entro un po' nel vivo di quello che personalmente mi è successo un po' di anni fa. Proprio anche perché sia possibile a tutti conoscere al di là delle competenze professionali anche quelle che sono poi delle competenze caratteriali importanti di resilienza e anche di serenità e felicità. Allora, guarda, io all'alba dei 30 anni anagrafici, dunque conosci il detto la vita è esattamente quello che ti capita quando sei intento a fare altri piani. Ecco, mi è successo che poi... mai parole sono più vere anche adesso, no? O più attuali, perché nessuno si aspettava che insomma dovesse vivere quanto da un punto di vista sanitario ora insomma tutto il mondo sta purtroppo con cui sta facendo il mondo tutti i conti da un punto di vista insomma per questo coronavirus. E, E comunque io mi sono trovata pertanto nel bel mezzo di una serie di cambiamenti imprevisti, improvvisi e per nulla desiderati. Però l'aspetto, secondo me, più importante, più significativo di tutta questa storia è che me li sono giocati a mio favore. Nel senso che anziché cedere il fianco al biasimo, alla critica, al vittimismo e a tutta una serie di stati d'animo che sicuramente avrebbero comunque consumato le mie energie, perché è pur sempre un investimento energetico, senza costruire nulla di particolarmente utile per me stessa, ho pensato di iniziare a fare qualcosa che mi facesse stare bene. Allora, quello che stavo vivendo era una separazione. Ed è ovvio che quando ci si sposa non si mette in conto, sì, cioè, per carità, c'è anche l'asso nella manica della separazione, ma non ti sposi, specie in chiesa, pensando che un domani ti separerai. Quindi è sempre un evento che capita un po' tra capo e collo. Per quanto, essendo una dinamica di relazione, un po' ci si porta entrambi, no? Dopo in quella direzione. Io penso che si costruisca entrambi sia il successo che un po' la disavventura di una situazione quale questa. Ad ogni modo, non me l'aspettavo, però ecco, ti dirò che questo epilogo triste, chiaramente, poi ho tuttora al tempo, erano due bambini di un anno e di 2 anni e mezzo, quindi molto piccoli. Delle situazioni che sicuramente a livello proprio situazioni come corollario non erano particolarmente felici, perché c'erano i miei credo religiosi, nella buona e nella cattiva sorte, un giuramento fatto in chiesa, 2 bambini piccolini, un'attività professionale che fondamentalmente avevo creato in appendice a quella che era l'attività del mio di allora marito, quindi un'indipendenza incerta. E poi c'è anche questa delusione mentale ed emozionale che da un punto di vista personale non è semplice rielaborare, perché anche come valore tuo cominci un po' a metterti in discussione. Tutto ciò premesso, io mi sono buttata nello studio, che per me è sempre stata una valvola di sfogo molto importante, perché io penso che ho la possibilità di colloquiare con delle persone di spicco, perché sono persone di tutto valore, quando posso io, per tutto il tempo che voglio io. E questo per me è stato molto importante, perché poi mi ha permesso di dare là quella che successivamente è diventata la mia attività professionale.
Quindi scusa, voglio fare un attimo una fotografia, cioè voglio così aumentare la risoluzione, se vuoi usare una metafora sì, informatica di questa foto. Allora, tu arrivi a 30 anni, collochiamo anche magari geograficamente, in che zona vivi, da dove vieni, giusto per...
Nord Italia, io sono adesso abito vicino al Lago di Garda.
Ok, quindi tu sei lì, no? A 30 anni, hai 2 figli molto piccoli e succede una separazione. Ora, tu hai usato, cioè ci sono 2 aspetti che secondo me qui vale la pena enfatizzare relativamente alla difficoltà del momento, no? E ne parlo perché in qualche maniera ci sono passato anch'io, quindi so di che cosa stiamo parlando. Allora, il tema sul rapporto con i genitori, che chiaramente è un tema molto forte, perché i genitori sono quelli che hanno, non dico definito la tua identità che tu hai a 30 anni, ma sicuramente ne hanno definito una parte significativa nei primi anni della tua vita e che poi tu ti porti dietro. E quindi una parte della tua identità, che è la parte che viene da loro, in questo momento, non dico viene messa in discussione, però comunque subisce un colpo, no? Perché comunque loro in qualche maniera ti vedono come la persona che è venuta meno a una cosa che per loro ha un peso valoriale praticamente infinito, e so bene di cosa parlo. La seconda parte è il fatto che tu probabilmente, immagino, definivi, cioè in maniera inconscia, e questa è una cosa di cui abbiamo già parlato nel podcast, però giusto sottolinearla, la tua autodefinizione di te stessa era anche come compagna di quella persona, che in quel caso era moglie, certo, ma probabilmente prima c'erano anni di fidanzamento, quel che è. Cioè, la tua vita in quel momento, a livello razionale, non poteva prescindere da quella persona. Poi quella persona sparisce, è come se ti si togliesse una gamba. Cioè, tu hai imparato per 30 anni a camminare con 2 gambe, poi, per l'amor del cielo, si impara a camminare anche con una, ma ha voglia la sofferenza di farlo, no? E quindi il concetto... secondo me riguarda, cioè il concetto che voglio sottolineare relativamente al momento di difficoltà è
E questo perché lo faccio? Perché poi c'è la risurrezione, no? Quindi questo è importante per dire, guarda che può andare veramente tanto male. Puoi avere i tuoi genitori che ti biasimano alla morte perché hai fatto una cosa che differisce profondamente. Puoi avere anche una situazione di instabilità, non dico emotiva, ma di instabilità o non chiarezza della tua autodefinizione o di quello che tu sei agli occhi del mondo perché hai perso un pezzo che era parte integrante. Eppure, come hai detto giustamente tu, hai detto una frase che mi ha fatto venire in mente una citazione di Tony Robbins, che lui dice "Life is happening for you and not to you", no? Che vuol dire la vita capita per te, perché tu possa usarla come tela su cui dipingere il tuo quadro, non è la cosa che ti capita e tu la subisci, no? Ecco, e quindi tu hai detto, va bene, preso atto di questa situazione non felice, evidentemente complessa, mi sono fatta su le maniche e mi sono messa a studiare. No, questo volevo semplicemente così definire il tutto in maniera chiara, proprio perché tanta gente quando le cose vanno male si arrende, si sente stanca, si sente senza energie, e io sono certo che tu ti sentivi stanca e senza energie, ma non ti sei arresa e quindi ti sei messa a lavorare, sì, a studiare.
Allora, ma hai fatto una precisazione molto utile, perché effettivamente io adesso ci sono, insomma, ne ho parlato in maniera molto colloquiale e fortunatamente da un punto di vista emozionale leggero, però è stato un periodo molto molto pesante. Sicuramente ci sono le aspettative disattese nei confronti della tua famiglia d'origine. Peraltro io avevo un esempio familiare di indiscussa devozione alla famiglia. Mia mamma, tuttavia, a quel dì era mancata già da un annetto, o forse no, anche 3 anni, adesso non ricordo bene. Però comunque tu considera, Davide, che mia nonna non ha mai saputo, fin tanto che è vissuta, che io poi mi sia separata, assolutamente. Cioè, mia nonna è mancata credendo ancora che io fossi a quel dì sposata. E poi, oltre alle aspettative tradite nei confronti dei tuoi genitori, nota bene anche che con mia mamma c'è sempre stato un rapporto conflittuale del tipo ti voglio bene a patto che, quindi fin tanto che tu, Daria, fai e ti comporti e agisci in linea con quello che io, mamma, credo sia ottimale per te, allora sei brava. Cioè, poi lavora anche sull'identità questa frase. Se tu fai qualcosa di testa tua, per la quale io comunque non dissento, insomma, non approvo, eccetera, allora no, sei bannata. Io questa cosa l'ho vissuta anche con mia mamma. E, insomma, c'era un bel fardello da 90 che portavo sulle spalle, non da ultimo il fatto di avere 2 bimbi piccoli. E quindi anche lì poi ti arrivano tutta una serie di interrogativi del tipo ma è giusto che loro vivano delle situazioni, che subiscano magari anche delle situazioni che sicuramente non sono ideali. Però vedi, anche questa cosa io me la sono molto lavorata, iniziando a pensare che io e il loro papà potevamo non essere più in linea, in sintonia rispetto alla nostra vita di coppia, quindi come moglie e marito, ma non necessariamente dovevamo essere disgiunti in quanto genitori dei nostri figli, quindi non necessariamente dovevamo essere disallineati come mamma e papà. E questo chiaramente c'è stato un lavoro a monte poi di questa comunione, se non altro sotto il profilo genitoriale, però ci ha permesso di far sì che i nostri figli tuttora siano 2 ragazzi assolutamente sereni, malgrado io e lui poi siamo separati. E tutta questa storia per me poi è stata, sai, no, un po' come quando la vita ti offre delle cose che non sono quelle che ti aspetti, però a volte, ecco, non tutto il male viene per nuocere, appunto, perché è stata sicuramente una forzatura, perché non me la sarei mai andata a cercare una cosa di questo tipo, un epilogo di questo tipo, però è stata quella spinta necessaria per uscire dal comfort di una vita, quella che avevo vissuto fino a quel dì, all'interno della quale non mi ero creato uno spazio importantissimo di identità personale, cosa che poi lì per lì mi sono costretta a fare, ma proprio per salvezza mia personale, e anche perché è come se dentro di te ci fosse sempre una fiammella che continua ad ardere, no? E in virtù di certe aspettative, certe convenzioni, lasci lì latente, però c'è. Poi quando mancano delle condizioni che per te erano prioritarie, perché comunque qualcuno, qualcosa, il contesto, insomma, le fa sparire, tra virgolette. Ecco che allora ti rimbocchi le maniche e dici no, però aspetta, facciamo una cosa, adesso imbocco quella strada, perché comunque c'è sempre stata e forse adesso posso permettermi veramente di imboccarla. Mi sento un po' libera da quelli che prima erano invece dei condizionamenti che mi imbrigliavano.
Beh, questo io è proprio fare di necessità virtù, cioè proprio letteralmente non c'è un esempio migliore.
Sì, sì. E io quindi cosa ho fatto? Ho iniziato a riprendere quelli che erano i miei interessi universitari. Io mi sono laureata in scienze dell'educazione a Verona con lode, un percorso di studi che ho amato tantissimo. Quel titolo di studio non l'ho fatto fruttare da un punto di vista professionale in seguito, con degli interessi specifici, per quanto presenti, Davide, ma io ho scelto a quel di non fare nulla di tutto ciò, perché nel progetto della mia famiglia, quella che avevo poi costruito con mio marito a quel tempo, c'era l'idea che io non mi allontanassi troppo da casa, perché sennò i figli chi li cresce? E nota bene perché ho acconsentito, perché poi chiaramente nessuno mi ha obbligato a fare nulla, sono scelte che più o meno consapevolmente, però insomma sapevo di aver in qualche modo avallato, no? Perché ho fatto questa scelta? Perché ci sono arrivata anche attraverso poi il master che ho successivamente avviato. Perché nella mia mente c'era questa potentissima convinzione che può essermi stata utile fino a un certo periodo, ma non tantissimo poi a seguire, che chi fosse anagraficamente più grande di me ne sapesse anche di diritto più di me. Questo era quello che in casa io avevo sempre respirato. Indovina un po', allora mio marito aveva 6 anni più di me, pertanto nell'ottica di questa convenzione secondo me aveva tutto il diritto di saperne più di me e di guidarci in quella che secondo lui era la direzione ottimale per la nostra famiglia. Quindi ho messo da parte tante cose.
Ma poi scusa, ti faccio questa domanda perché secondo me è interessante quello che stai dicendo. Cioè, quando tu ti ritrovi in quella situazione, che poi, diciamo, adesso non è il tuo caso specifico, in generale, cioè non voglio dire che lo sia, però quando tu sei in una situazione di questo tipo, cioè tu ci arrivi per effetto di una delle seguenti due cose, o un mix delle due, a una scelta deliberata, quindi una bella sera a cena, ti sei seduta con tuo marito, lui ha detto, senti, tu devi stare in zona qua perché ci sono i bambini, e tu hai detto, sì, va bene, lo farò, eccetera, eccetera, quindi tutto consapevole, tutto chiaro, tutto definito, oppure, ben peggiore, ben più subdola, c'è la scelta inconsapevole, cioè il fatto che mia mamma fin da piccola mi ha lavato il cervello dicendomi che le donne devono occuparsi della famiglia e quindi devo rispettare tuo marito, lascia che lui vada, faccia quello che deve fare. Tu. Poi la televisione, che comunque insomma, nei nostri anni siamo più o meno coetanei, forniva quel tipo di modello. Poi magari il marito che inconsciamente aveva la sua carriera bella rampante, quindi diceva, senti, comunque qualcuno deve stare a casa, non tanto un'imposizione quanto un dato di fatto. Allora a questo punto è una non scelta. È una proprio delle cose che detesto, che combatto e di cui parlo molto nel podcast, è la non scelta. Cioè quando tu ti ritrovi ad averla fatta, senza però averla fatta, e ti ritrovi a valle della scelta, senza averci pensato realmente. No, e quindi questo secondo me è importante, sì, perché tante volte ti ritrovi a dire ma perché mi sono ritrovato qua? Perché c'è una serie di puntini che tu non hai mai messo in discussione, perché non li guardavi come puntini che ti portavano da qualche parte, però poi quando ti guardi indietro hai fatto 500 km in una direzione, diventa difficile tornare indietro.
Sicuramente sì, e soprattutto quando arrivi anche ad un certo livello di consapevolezza, ti guardi e dici ma dove sono appunto, dove mi trovo e come mai sono finita qui? Poi a proposito di educazione, io a casa mia c'era Cenerentola come cartone animato, quindi là.
Chiaro.
E il femminile è salvato dal maschile che è il supereroe, quindi cioè in effetti stando a quella che è stata la mia educazione, anche il mio vissuto familiare, come dicevi poco fa tu, che chiaramente era peraltro anche congruente, ma non a caso, col vissuto familiare di mio marito, perché poi sai, no? La zona di comfort ti porta a ricreare ciò che già conosci per familiarità. ecco che alla fine mi sono trovata all'interno di un rapporto che per me, per carità, poi andava benissimo, ma evidentemente se è entrato in crisi è perché c'era qualcosa di fondo che proprio di ideale così non c'era. Infatti io, come ho detto poco fa, mi assumo la responsabilità, indipendentemente da quello che possa aver fatto l'uno o aver fatto l'altra, né più né meno. Io so che magari anche inconsciamente forse mi sono portata a quell'epilogo, non so come, non so perché. Anzi, perché lo so, perché c'era questa fiammellina magari dentro che diceva: Daria, ricavati uno spazio personale. Ovvio che non serviva divorziare per arrivare a questo tipo di sviluppo. Però, ecco, questa è una possibilità che sto considerando io adesso. La Daria di allora invece non vedeva vie d'uscita. Non so se mi riesco a spiegare.
Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Con oltre 600.000 clienti, Scalable è una piattaforma regolamentata e questo è molto importante, ragazzi, perché vi offre una possibilità di investire in azioni, ETF e fondi partendo solo da un euro. Ma perché dovresti iniziare a investire? È semplice. Primo, l'inflazione, che se aumenta di questo passo diminuisce di molto il nostro potere di acquisto. Secondo, se pensate oggi che la pensione che avrete quando ci andate a 80 e passa anni vi permetterà di sostenere lo stile di vita che avete, vi faccio tanti auguri. E il terzo, per chi ne ha, i figli. Io ad esempio ho un fondo per le mie bambine, piani di accumulo per me, investimenti diversificati per obiettivi che hanno orizzonti temporali diversi. Con Scalable puoi dare forma ai tuoi obiettivi di investimento e sfruttare appieno il suo potenziale per far crescere i tuoi risparmi nel tempo. L'importante è iniziare per step e Scalable non ti permette solo di acquistare azioni o ETF, ma anche di imparare come funziona il mondo degli investimenti. Scopri di più su come Scalable può trasformare il tuo approccio agli investimenti visitando il link in descrizione. Ricorda, con Scalable il tuo viaggio finanziario può iniziare solo con un euro. Non aspettare, investi nel tuo futuro oggi stesso con Scalable Capital.
Secondo me sì, e tra l'altro scusami, quello che stai dicendo adesso, sostituisci divorzio, crisi coniugale con crisi a lavoro, crisi col genitore, coronavirus che mi ha fatto chiudere la mia attività per un mese, adesso non so più cosa fare, cioè è la stessa cosa, il problema che cos'è all'origine di tutto, è la definizione della tua identità come persona che vive quella vita, con tutti gli elementi che ne conseguono, sì. Quindi hai... adesso io non so se mio papà ascolta il mio podcast, però lo dico.
Vai.
Lo dico, qua potrebbe finire malissimo. Allora, mio papà sono, cosa ne ha adesso? 70, sono 52 anni che lavora, ok? E lui, la sua identità è di cui, by the way, 40 con attività propria. Lui non esiste senza il suo lavoro. Ok, e quindi nonostante magari l'azienda ormai insomma sia più o meno in dirittura di arrivo, fa quel galleggia più o meno, il concetto di vedersi senza non esiste. E questo secondo me perché è grave? Perché io so, ne sono certo, che se lui chiudesse l'attività e spendesse un po' di tempo a capire realmente cosa l'uomo che lui è diventato oggi prova piacere a fare, starebbe 50 milioni di volte meglio a fare la cosa che la persona che lui è oggi vuole fare, che non è quello che ha sempre fatto. Perché quando aveva 40 anni, aveva voglia di spingere, andava in giro per il mondo, eccetera, eccetera, chiaramente quella era la sua identità. Lui era quella persona lì e quindi coerentemente faceva le cose. Ha guadagnato i soldi, ha permesso a me e a mio fratello di andare a scuola, bella casa, insomma, tutte le opportunità, eccetera, eccetera, benissimo. Però adesso... tornando al discorso di prima, è una non scelta, cioè è una scelta di coerenza con quello che hai sempre fatto, ma attenzione, perché siccome sei cambiato, insomma, a parte invecchiato e tutto, ma magari cambiano anche i gusti, le passioni, eccetera, eccetera, la coerenza ti rende meno felice di quello che invece una scelta consapevole potrebbe renderti. E questo secondo me è molto importante da sottolineare. Cosa dici?
Sì, e ti dico anche che cambiare, guarda, c'è un detto molto semplice, tanto vero, cambiare non piace a nessuno tranne ai neonati quando hanno il pannolino sporco. E il fatto poi ti devi fermare e devi mettere in discussione, no? Determinati prerequisiti che davi per assodati e per magari incontrovertibili. E non è semplice perché poi metti in discussione anche te stesso, mettendo in discussione le tue scelte. Ti rendi conto che La persona che sei adesso potrebbe avere delle esigenze differenti, ma cambiando tu cambia anche il contesto delle persone che ti sono a fianco. Come? Non lo sai, in maniera imprevedibile, perché fino a un certo punto puoi dirigere i tuoi cambiamenti. Comunque non è sempre tutto sotto il tuo controllo, ma grazie al cielo, in un certo senso. Però è ovvio che poi, nel momento in cui ti mantieni sempre allineato con te stesso e con le tue esigenze, fare in modo di evitare di farti trasportare dall'inerzia di una serie di abitudini e iniziare pian pianino, e questo secondo me è molto importante anche in un'ottica di felicità, ad essere sempre congruente a ciò che nella tua evoluzione personale, perché anche noi cambiamo sempre, è in quel momento più rispondente per la persona che sei diventata.
Certo,
ma però non è semplice.
Esatto, esatto, perché il punto è proprio quello, cioè la felicità è una cosa soggettiva. E soggettivo sì. Cosa vuol dire? Vuol dire innanzitutto che quello che io vedo in televisione che rende felice Pinco Pallino non è detto che renda felice a me, punto uno. Punto due, e l'hai detto tu molto bene, la persona che tu sei oggi, e quindi ciò che ti rende felice, è diverso dalla persona che tu sarai fra 2 anni. E quindi ciò che ti rende felice. E quindi bisogna fare un esercizio di autoconsapevolezza, molto, che non è facile, perché, attenzione, ne parliamo tanto nel podcast, no? L'uomo cerca comfort. Comfort cosa vuol dire? Vuol dire abitudine. Vuol dire che quello che so fare, quello che è noto, per definizione è meglio dell'ignoto, per la mia testa. Ma non è vero che è così, perché l'ignoto ti porta a 2 cose. A, crescere. Impari cose nuove, fai cose diverse, quindi per forza cresci, migliori, sviluppi skill che non hai, tutto bellissimo. B, potrebbe essere che l'ignoto è meglio del noto, potrebbe, ha visto mai.
Certo.
E quindi questo secondo me è estremamente importante da sottolineare, perché anche quando uno dice io sono felice, io rispondo sempre tu sei felice oggi, stai all'occhio, perché magari domani o cambia la causa che ti rende felice, se è una causa esterna, come abbiamo detto prima, poi ne perdi il controllo, è un casino, oppure addirittura cambi tu, e quindi anche se la tua felicità deriva al 100% da cose interne a te, non è più, o comunque sotto il tuo controllo, non è più detto che siano ancora le, diciamo, le cose migliori che tu potresti fare a te stesso per essere felice.
Sì, sì. Poi, come hai detto tu, Davide, sicuramente mantenersi nella routine delle proprie abitudini è in un certo senso salvifico, perché ti protegge dagli imprevisti, ma è anche una protezione che, come dire, taglia le opportunità, taglia fuori le opportunità, e quindi è ovvio che, ancora questo è un concetto peraltro che anche tu hai sottolineato, ti impedisce potenzialmente di cambiare in meglio, ed è ovvio che... Se non provi, come fai a conoscere e come fai a vivere? E io ho provato, in realtà, anche perché ero profondamente fuori comfort, quindi non avevo niente da perdere. La mia tranquillità non era potenzialmente, come dire, in pericolo, perché ormai era già sotto sopra. Perciò mi sono lanciata, sì, e ho fatto questo corso che è durato 2 anni, residenziale, anche qui con tutta una serie di preamboli non semplici per me da gestire, perché si trattava di andare via per almeno 2 o 3 giorni, credo, non so se fossero degli incontri mensili, e dovevo lasciare i bambini a mio ex marito, e con anche qui tutte le convinzioni che avevo disseminate nella mente, per cui chi meglio di una mamma sa interpretare i bisogni dei figli. Però, senti, me le sono messe via, mi ricordo, guarda, e questo è stato per me una, come dire, una cartina di tornasole di quanto iniziassi a stare meglio, che la prima volta che sono partita ho salutato i miei figli in 4 ore, ovvero sia, avevo il primo, diciamo così, il primo incontro venerdì mattina alle 9, io mi sono preparata già per arrivare, erano a Imola questi corsi, mi sono preparata già il giovedì, avevo considerato di partire e di dormire in albergo il giorno prima. Ho iniziato a salutare i miei figli alle 4 del pomeriggio, alle 3 del pomeriggio, per poi partire definitivamente alle 7. Ciao, sto andando, no, ma ciao, eh? Le ultime volte, mi ricordo, gli ultimi appuntamenti del corso, ragazzi, la mamma va, ci sentiamo.
E loro che non staccano gli occhi da PlayStation, quel diavolo.
Sai, e poi ti rendi conto, anche qui il grosso limite, che nel momento, allora, quello che tu vivi emozionalmente poi passi anche agli altri, perché gli stati d'animo sono un qualcosa di contagioso. Perciò se per te quella di partita è serena, non puoi che farla vivere serenamente anche quelli che ti sono accanto. Se invece è uno strazio, chiaramente loro per assonanza vivranno quello strazio e lo interpreteranno come tale. Quindi non c'è cosa migliore veramente di innanzitutto prima lavorarla dentro di sé per poter poi anche permettere agli altri di viverla in maniera altrettanto bene. E questa certo. È un'altra cosa che ho fatto.
E qui faccio un inciso, torno un attimo nel mondo aziendale, perché questa settimana mi è capitato proprio di parlare di questo tema. Allora, ho parlato con un collega di varie cose e ho detto, guarda, una delle cose a cui bisogna prestare attenzione è quella che io chiamo la passive self-awareness, che è l'autoconsapevolezza passiva. Mi spiego. Quando tu sei in una situazione dove sei il protagonista, quindi immagina un meeting aziendale in cui parli tu sei molto consapevole di te stesso, sei molto consapevole di quello che dici, sei consapevole della stanza, sei consapevole, diciamo, o perlomeno molti di noi tendono a esserlo, se sei preparato perché vuoi fare una buona impressione, vuoi deliverare una buona presentazione, eccetera, eccetera. Io ho detto, un buon manager deve anche essere consapevole della scia che lascia quando passa. Nel senso, sì. Se non sei tu a gestire il meeting, qual è la tua postura durante il meeting? Cioè, se tu sei uno che ascolta, perché guarda che le tue persone guardano te e guardano te per avere input, no? Per avere magari se è un meeting che sta dicendo, ecco, ci sono un sacco di perdite, dobbiamo chiudere questa divisione, eccetera, eccetera, guardano di te per essere tranquilli. Piuttosto che magari se è una cosa di cui non sono molto convinti, guardano te per vedere se possono magari esprimere dissenso, questo tipo di cosa. E per me è una cosa molto importante perché nessuno ci pensa, no? La gente è preoccupata di più che altro del proprio punto di vista, non del punto di vista degli altri, soprattutto in contesti magari dove, ripeto, il riflettore non è su di te, perché purtroppo inconsciamente quando il riflettore non è su di te, tu pensi che nessuno guardi, ma non è vero. Ok, perché purtroppo, soprattutto quando tu sei in un ruolo manageriale, le tue persone guardano verso di te, soprattutto quando il riflettore non è su di te, perché quando è su di te non prestano tanta attenzione a come fai le cose, ma prestano attenzione a cosa fai, perché giustamente sono lì per ricevere un input, una presentazione, delle informazioni, eccetera. Ma quando il riflettore non è su di te, loro fanno attenzione a come fai le cose. E quindi, come hai detto giustamente tu, se io sono ansioso nel lasciare i miei bambini sono ansiosi nel vedermi andare via. Se io sono tranquillo, loro sono tranquilli. Qua è lo stesso discorso. Quindi un manager, il messaggio che voglio dare è quando gestite persone o avete delle peer relationship di un certo tipo, dovete essere consapevoli del fatto che le persone vi osservano anche quando voi non pensate, no? E che questo comporterà uno shift di umore positivo, negativo o anche relazionale nei vostri confronti che li avvicina o li allontana. No, io ne parlo anche in Office of Cards, ma adesso senza andare negli esempi del libro, dico in generale, ogni volta che uno ti vede fare qualcosa, qualsiasi cosa, assumi sempre che ti stia giudicando, che è il modo migliore per dire mi comporto bene, mi vesto in un certo modo, parlo, non dico le parolacce, insomma tutte le cose che mia nonna mi diceva di fare, adesso ne ho capito l'importanza, perché realmente impattano in maniera passiva, ma estremamente profonda, le persone che ci circondano.
Sì, ed è impossibile non comunicare, Davide, stando nell'ambito di quello che tu stai dicendo, perché anche un silenzio è molto molto significativo, la postura, come hai detto tu. Quello che è più importante è essere consapevoli appunto dei propri gesti, più o meno che siano verbali, che siano appunto fisici, perché qualsiasi cosa stiamo facendo esprime un messaggio, esprime qualcosa di noi. Chiaro che poi anche le altre persone possono equivocare, magari, non so, il fatto che quella ruga di traverso, magari semplicemente perché abbiamo il cibo che ci è andato di traverso, non necessariamente perché non appoggiamo quella determinata considerazione. Però siamo sempre, sempre, sempre in comunicazione. È impossibile non farlo, è impossibile.
Certo.
Ed è molto importante essere consapevoli di questi meccanismi, anche perché poi di questo te ne sarai reso conto anche tu, c'è una sorta di magnetismo personale, per cui ci sono delle persone al cui contatto, anche se stanno zitte, non fanno niente, però la consapevolezza che hanno di se stesse e del loro valore, né più né meno definisce la loro postura, il tono e magari anche quella singola parola che dicono, il loro sguardo, e comunque stanno trasmettendo qualcosa a chi è al loro fianco. Come del resto anche ci sono persone che invece, ma non ho fatto niente, perché si agitano tutti? Ma, prova a sentire dentro che cos'hai e a capire che cos'hai dentro, perché comunque passa in maniera anche inconscia, trasmetti attraverso dei segnali, appunto più o meno consapevoli, la tua incertezza, il tuo dubbio, la tua titubanza, e le altre persone a livello istintivo lo sentono. Infatti ci sono persone che quando entrano in una stanza ti illuminano senza fare niente, e ce ne sono altre che invece automaticamente ti creano un senso di pesantezza tale per cui avresti voglia di uscirne. Cosa hanno fatto? Non lo sai. Sarebbe interessante chiedere a quelle persone cosa c'è dentro, cosa ti stai processando.
Certo,
perché passa.
Io a questo proposito consiglio agli ascoltatori che non l'hanno già fatto di leggere un libro, poi magari neanche tu ti consigliati, uno che a me è piaciuto molto, si chiama, adesso non mi ricordo la traduzione italiana, la metto nei show notes, ma in inglese è What Everybody Is Saying, però everybody è scritto staccato, cioè non vuol dire tutti, vuol dire ogni corpo, ed è un libro sul linguaggio del corpo scritto da un ex interrogatore dell'FBI, cioè quelli che fanno parlare praticamente i criminali. E lui sostanzialmente è un esperto di comunicazione non verbale e quindi dice tutto, descrive proprio in maniera con le foto e tutto come tante volte il come stiamo con le spalle, con le mani, se ci tocchiamo l'occhio, non ci tocchiamo, guardiamo a destra, a sinistra, eccetera, eccetera, che cosa questo generalmente, lo voglio sottolineare, generalmente vuol dire. Questa qui non è una scienza, ok? Certo. È una scienza che il nostro corpo parla per noi, questo è un fatto. Ma che cosa esattamente ogni singolo movimento voglia dire? Ognuno ha il suo manuale di istruzioni, no? Il suo vocabolario, certo. Ecco, chiamiamolo così. E quindi bisogna anche tarare, che no, si sa che spesso si dice, se hai le braccia conserte sei chiuso rispetto agli stimoli esterni. Mm. Ecco, nel mio caso le braccia conserte sono invece il segno più grande di concentrazione che posso fare. Quando mi metto così, sto proprio ascoltando, non sono chiuso. Però è soggettivo mio, magari nella media. Ecco, con questo voglio dire che cosa? Voglio semplicemente sottolineare quello che hai detto tu, cioè l'importanza del fatto che siamo consapevoli che comunichiamo sempre, come hai detto tu, che le persone attorno a noi si creano delle aspettative riguardo alla nostra baseline, cioè se tu sei uno che ride sempre, quel giorno che non ridi la gente si chiederà cosa c'è che non va, mentre invece se non ridi mai non è che pensano che sistematicamente c'è qualcosa che non va, sanno che sei uno che non ride, è diverso, e quindi poi creare essere consapevoli dell'impressione che creiamo nelle altre persone per effetto di come ci poniamo in generale, non solo nei loro confronti ma anche nei confronti di un altro, perché quando io parlo con te Mario che sta qua a destra mi guarda e sviluppa un'opinione su di me, su di te e sulla nostra relazione, anche se lui è lì che sta facendo quello che deve fare al computer. Vedendoci sta facendosi un'opinione, anche se io non sto parlando con lui, tu non stai parlando con lui, non ci interessa che c'è Mario qua che guarda, però il fatto sta che lui sta sviluppando delle opinioni su di noi come coppia e che interagisce, e su di noi due come singoli. E questo in un ambiente aziendale dove soprattutto oggi open space, non ci sono più barriere, non c'è più nessuno, è un continuo cambiamento di stato rispetto al progresso che sostanzialmente dà o meno coerenza con le opinioni che uno si è fatto di una particolare persona.
Sì, stavo anche pensando, guarda, che specie in ambito professionale è molto interessante ricevere dei feedback, farsi dare dei feedback dalle persone che ci circondano, perché magari quello che per te può essere un tono assolutamente naturale da un punto di vista verbale, per un'altra persona invece può essere un tono di voce nella sua mappa molto alto e quindi imperativo. E quindi avere un effetto completamente differente da quelle che sono le tue, i tuoi intenti e anche le tue aspettative. E io tempo fa feci proprio un'indagine all'interno di una piccola azienda e il manager si fece fare, fece insomma questa ruota di feedback da una serie di persone che per lui erano molto significative del team e si rese conto in maniera molto stupefacente di ricevere veramente dei feedback e delle risposte che non si aspettava, perché lui credeva di essere assolutamente molto, molto gentile. In maniera con una comunicazione anche molto chiara, e dall'altra parte saltò fuori invece che risultava arrogante. E lui non se n'era completamente reso conto, perché chiaramente un conto è la percezione che abbiamo noi di noi stessi, un conto è quello che poi arriva agli altri. Poi tutto va filtrato dalle mappe delle altre persone. Insomma, poi questa è l'arte della relazione. Però già in famiglia è utile farlo, eh? Cioè, già solo proprio chiedere al proprio partner o ai propri figli: ma cosa ne pensate di me? Come vi sembro? E anche lì si ricavano delle risposte, anche e soprattutto dai migliori amici, si ricavano delle risposte molto interessanti che sono utili per lavorare su se stessi in termini di autoconsapevolezza, perché un conto appunto la percezione di sé, un conto è poi quello che arriva agli altri di noi.
Certo, tra l'altro qui, altro libro che suggerisco, sicuramente l'avrai
Vai.
letto, adesso, again, non mi viene in mente il titolo italiano, però è del Harbinger Institute, si chiama Leadership and Self-Deception, che è praticamente un libro sull'autoconsapevolezza, dove c'è un esempio come quello che hai detto tu, quindi classico tipo che si percepisce gentile e invece viene percepito come rude, che in realtà secondo me è interessante proprio per avere cioè per capire quanto distonia, disallineamento ci può essere fra il nostro modo di vedere le cose e il modo che gli altri hanno di vedere le cose. Io questo libro l'ho sintetizzato in un hashtag nel mio che si chiama Perception is Reality, ovvero quello che per una persona è la realtà è come la percepisce, che è ben diverso da come la
Sì. Certo.
percepisco io, o magari quello che io ti sto dicendo, io ti dico brava e tu lo cogli in maniera sarcastica e dici ecco che pensa che sono incapace. No, ecco, questo secondo me è molto importante e questo purtroppo importantissimo, la persona più facile da ingannare è noi stessi, questo problemone di cui dobbiamo essere consapevoli, perché quando noi stiamo facendo 10 flessioni, diciamo che l'undicesima non ci sta, è la testa che dice che non ci sta, perché l'undicesima ci sta.
Sì.
Ok? E questo io faccio sempre gli esempi con l'attività fisica perché è il posto dove secondo me la forza di volontà viene messa più a dura prova in maniera immediata, no? Dici, ah, io non ce la faccio. Ma tu non ce la fai, cosa vuol dire non ce la fai? Metti lì e lo fai. Poi questo è come lo fai bene, lo fai male, ne fai uno, ne fai 20, TBD. Però la self-deception non riguarda solo come gli altri mi percepiscono e io sono disallineato, ma riguarda anche come io percepisco me stesso e mi, tra virgolette, frego percependomi meglio o peggio di come realmente sono. Quando mi percepisco meglio, a volte va anche bene, diciamo la verità. Certe volte quando esci con magari un pelo in più di arroganza di quello che sei realmente sicuro, magari ti va bene perché comunque esci con più carisma, sei più convinto, ti porti dietro le persone. A volte vai a schiantarti contro un muro a 300 all'ora, questo va anche detto. Ma quando sei meno sicuro, e questo mi piace approfondirlo con te perché tu lavori soprattutto su questo ambito, è quasi matematico che porterai a casa meno di quello che avresti potuto portare a
Sì.
casa. Cioè, non credo, non mi viene in mente un esempio, sto pensando a 10 secondi, non mi viene in mente un esempio in cui andando, chiamiamola così, schiscio, ti porti a casa di più di quello che avresti potuto se fossi stato invece, non dico arrogante, ma semplicemente in linea col tuo livello di preparazione, con la tua convinzione, con quello che realmente potevi fare in quel contesto. E quindi tutto
Sì.
questo per dire, tornando al discorso dell'autoconsapevolezza da cui siamo partiti, quanto sia importante essere oggettivi nel giudicare noi stessi, il nostro livello di preparazione sulle cose, le nostre capacità, quello che sappiamo e quello che non sappiamo fare, sapendo che quello che non sappiamo fare non è forever, ma è non lo so fare adesso.
Certo.
Fammici lavorare che poi lo so fare.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional.
Post your free job on linkedin.com/people today.
Sì, sì, sì. Guarda, mi è fatto venire in mente questo aforisma che forse conoscerai tu, anche tu, che tu creda di farcelo oppure no, avrai comunque sempre ragione.
Bravissima.
A proposito...
Non ricordo chi l'ha detta, ma è
anch'io. Bellissimo. Però è vero, perché le convinzioni sono il motore che guida il nostro pensiero, chiaramente, quindi anche le nostre azioni. Ed è ovvio che è ben difficile... Immagino che Messner abbia scalato quello che ha scalato partendo a monte con l'idea che non ce l'avrebbe mai fatta, figuriamoci. Certo. È ovvio che nel momento in cui, sai, c'è un primo livello di realizzazione che è mentale. Se inizi e apri la tua mente alla possibilità che sia reale, allora poi anche in maniera strutturata e congruente con quelli che sono i tuoi pensieri ti attivi da un punto di vista proprio fattuale. Di azioni e anche da un punto di vista emozionale di sostegno. E se cominci a dire a te stesso l'esempio delle flessioni, no, è troppo, non ce la faccio, abbandoni magari già anche la quinta. E infatti, guarda, mi ricordo che tempo fa mi allenavo con un trainer, bravissimo da questo punto di vista, perché mi diceva, ipotesi Davide, facciamo 50 ripetizioni, io 50, perché io avevo sempre bisogno di settarmi mentalmente sull'obiettivo. Cioè, ma sono tante, tu non ti preoccupare, inizia. Quando arrivavamo a 30 mi diceva, abbiamo finito, basta, è finito qua. Io, ma come ne abbiamo fatte solo 30? Vedi, mi dici solo 30. Se fossi partito assegnandotene subito 30, avresti pensato, no, mi devo fermare prima perché non ce la farò mai. E anche qui...
Allora, questa è bellissima perché adesso voglio fare un inciso. Intanto faccio due incisi. Il primo, da una googolata rapida, quella frase di Henry Ford, ma la cosa che voglio sottolineare, aspetta, la cosa che voglio sottolineare è, questo dice Google, che sia vero o no, io non lo so, internet va sempre presa con le pinze, comunque, fosse Henry Ford, diciamo che è suo. L'altra cosa, ed è la figata, la self-deception, quindi l'automentirsi, o meglio, la errata percezione che noi abbiamo di noi stessi, che ci porta quindi a sovra o sottoperformare, può essere la nostra più grande fregatura o, grazie a quello che tu hai appena detto, il nostro più grande alleato. Perché nel momento in cui ho capito come funziona il mio cervello, e boh, adesso uso questo trucco per fregarmi in positivo. Quindi, tornando al discorso che hai appena fatto tu, dico adesso ne faccio 50 e quando ne ho fatte 30 mi fermo. E questo secondo me è potentissimo perché riguarda, cioè può essere veramente usata come uno strumento. No, per raggiungere gli obiettivi anche all'interno di una giornata, dire ok, io oggi voglio fare queste 10 cose, poi ne ho fatti 3 e ho capito, ne hai fatte 3, amico, guarda che se non facevi la lista probabilmente ne facevi 0, cioè già lì, no?
Certo.
Tool banalissimo che io uso tutti i giorni con Todoist, metto le spunte e guardo, quando vedo la fine della settimana dico, madonna, tutta sta roba ho fatto, ma in realtà non ho completato neanche una lista di quelle che dovevo fare, però ho fatto un sacco di progresso e quindi questo secondo me è veramente un modo per vedere questa cosa che, come molte, è negativa di per sé, ma è negativa quando non ne siamo consapevoli. Nel momento in cui ne diventiamo consapevoli, tac, diventa una freccia al nostro arco e possiamo usarla per raggiungere l'obiettivo.
Sì, sì. Basta esserne consapevoli, appunto, Davide. Perché allora a quel punto i limiti non sono più, diciamo così, delle barriere, ma possono essere dei punti di partenza su cui lavorare per sviluppare nuove competenze. E a quel punto, anzi, diventano degli strumenti di arricchimento. Però è ovvio, ancora una volta, che devi avere l'umiltà e il coraggio di guardarti dentro, di essere realisticamente obiettivo sul fatto che prima di tutto non sei perfetto e che hai delle sbavature che hanno necessità di essere perfezionate e quindi di volerci lavorare. Perché se ti orienti nel mondo pensando che sarai sempre super performante, super in tutto quanto e non ti metti mai in discussione, ovviamente poi sei il primo che ti autosabota e che ti impedisce realmente di crescere.
Certo.
Basta conoscersi, però ecco, basta. Io credo che non serva e non sia sufficiente tutta una vita per farlo.
Sì, esatto.
Però iniziamo.
Però iniziamo. E quindi tu hai iniziato e hai detto, vabbè, adesso mi metto a studiare e voglio capire meglio me stessa e gli altri e cercare di aiutarli, giusto?
Sì. Allora, io ho iniziato proprio dunque, hai presente, io mi ricordo il primo giorno, la classica domanda, il primo giorno del corso, la classica domanda che ci venne fatta fu per quale motivo siete qui? Io mi ricordo esattamente cosa risposi e dissi, io voglio fiorire. Sai quando ti senti che sei lì in potenza, ma che ancora non hai tirato fuori il meglio di quello che puoi essere e di quello che puoi diventare. Un po' il bisogno sta in cima alla piramide di Maslow, no? Dell'autorealizzazione. E dal momento che quel tipo di studi e quel tipo di percorso, io proprio già da un punto di vista ideale, se ti chiamano, no? Certi contenuti, non farei mai un corso di approfondimento sulle tematiche della fisica, perché so già che comunque istintivamente non mi chiama, ecco, ma per quel tipo invece di ambito di competenze, pur con insomma le difficoltà che comportavano, perché come ti dicevo dovevo un po' ristrutturare anche i miei figli, la mia vita, insomma le mie abitudini, iniziai e fu per me inizialmente proprio un percorso autoesperienziale potentissimo, perché necessariamente un percorso che mi ha portato poi a conseguire il master in programmazione neurolinguistica, ma è ovvio che io non avevo allora idea che potesse poi anche trasformarsi in una professione. Io volevo stare bene e volevo iniziare a fare qualcosa per me stessa, volevo iniziare a donarmi qualcosa che mi nutrisse, che mi permettesse di alimentare quella fiammellina che c'era. Questa per me era la cosa più importante, anche perché ero caduta, mi sentivo profondamente, cioè neanche a terra, proprio guarda faccia a terra, e avevo bisogno di iniziare a rialzarmi. Sai che poi il migliore alleato fondamentalmente è proprio tra le tue braccia e nella tua testa. E quindi ho iniziato a fare questo percorso che per me è stato rivoluzionario, molto faticoso, perché ogni weekend, né più né meno, io ero la cavia di me stessa. Essendo autoesperienziale, lavoravo su di me. Quindi ho tirato fuori veramente dei calibri da 90, però alla fine mi ha permesso veramente di tirare fuori anche tutto quello che di buono era lì e aspettava di uscire e che aveva bisogno di quella forte spinta imprevedibile, sicuramente non desiderata. Ma ecco, anche qui un altro detto, quando si dice che non ottenere quello che vuoi a volte può essere comunque un buon punto d'inizio per qualcos'altro, no? E in effetti così per me è stato. Non necessariamente, noi magari a volte crediamo che le cose debbano seguire sempre solo le nostre aspettative, ma io penso anche che la vita faccia dei giri incredibili per portarci là dove siamo attesi, talvolta anche aggirando quello che è il nostro ego, che vede solo unicamente una strada e una modalità. In realtà magari invece possiamo fare anche molto di più, soprattutto perché ci sono questi famosi autosabotaggi che talvolta ci trattengono veramente dall'eccellenza a cui siamo destinati, a cui possiamo ambire, se solo lo crediamo possibile. E torniamo al discorso di prima.
Certo, qua mi viene in mente una frase di una sinteticità e verità, e in questo caso rilevanza, quello che hai appena detto, che è unica. Frase di Ray Dalio presa dal suo libro Principles, che è pain più reflection equals progress. No, il dolore sì. Più la riflessione, e lo sottolineo sì. 300 volte, più la riflessione. Il dolore da solo ti porta all'oblio, ma più la riflessione uguale progresso. E questo è importante, perché attenzione, quando fai quell'undicesima flessione che non ci stava, c'hai un male cane. Ma cosa stai facendo? Stai costruendo muscolo, ok? E quell'undicesima, fra una settimana, sarà banale. E sarà la dodicesima a farti male, e così via. Però poi, così facendo, arrivi a 500. Allora, la cosa che voglio sottolineare, come l'hai detto benissimo tu, è cioè, a volte quando non succede qualcosa che tu vorresti, va comunque bene, no? Perché va comunque bene? Perché l'unica cosa che conta non è quello che ti capita, ma è come tu reagisci, ok? Poi se ti capita che ti va tutto bene e butti la palla da bowling per aria e fai strike, bravo te, cioè fortuna per l'amor del cielo, ma su quella non puoi contare. Quello su cui puoi contare è la preparazione, la disciplina, la capacità di autoriflessione, quindi nel tuo caso di andare addirittura a munirti di strumenti per capirti ed aiutarti a uscire da una particolare situazione, e quindi sostanzialmente tu puoi contare su te stesso, puoi contare su come tu reagisci alla situazione. Il che cosa vuol dire, tra l'altro? Che più, questa è una cosa meravigliosa dell'essere umano, può, adesso mi viene una traduzione sbagliata, però concettualmente può subire molto più dolore di quello che pensa di poter subire, Ok, molto di più. E questo per dire che cosa? Per dire non, cioè, non vediamo il dolore come una cosa negativa, perché può esserlo se lo subiamo e basta e ci sediamo sulla televisione a mangiare gelato e a piangere, come magari ogni tanto è giusto fare per un giorno o due, per incassare il colpo, va bene, però poi mi tiro sulle maniche e comincio a spalare quello che devo spalare. E questo mi rende una persona migliore, perché poi se quello che io, se questo che mi è successo adesso è la cosa che proprio in assoluto peggiore mi capiterà nella mia vita, io qualsiasi cosa mi capiterà da adesso in poi posso sempre fare riferimento a quella volta in cui era peggio e ne sono uscito, quindi cosa sarà mai questa cosa? Infatti in questo senso io devo dire sono un grandissimo fan di un podcast, insomma è un po' hardcore quindi magari non è per tutti, però di questo ex Navy SEAL che si chiama Jocko Willink, che fra i diciamo fra gli episodi suoi lui legge a volte alcuni libri di guerra, no? Cioè libri storici che parlano di episodi di guerra. E tu leggi delle cose, cioè che io a volte mi fermo un attimo perché devo assorbire il colpo di quello che ho sentito dire, cioè proprio torture, cose cioè incredibili. E poi la persona che ha subito questo, per esempio, cioè, ha intervistato uno che è stato per 9 anni, è stato nella primo raid aereo in Vietnam, l'hanno preso, nel 66, ed è rimasto prigioniero fino al 74. Ok? 8 anni, prigioniero dei vietnamiti. E lui era lì nel podcast con lui, raccontava la storia, ed era una persona tranquilla. Però, per dire, cioè, se lui ha sopportato questa cosa... Chi sono io per lamentarmi che mi sono rotto l'unghia ieri mattina o che mi ha risposto male mia moglie l'altro giorno? Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Però poi il problema è che siccome i modelli di cui ci circondiamo sono quelli che poi gli inglesi scherzano e li chiamano first world problems, no? Cioè, quando non ho il wifi, basta, è tutto finito.
Basta.
Ecco, in realtà non è così. Allora, questo per dire che cosa? Per dire adesso, dimenticandosi magari del problemino del millennial che non riesce a postare la foto su Instagram e quindi si mette a piangere, però dico in generale, quando tu hai una situazione grave, aiuta moltissimo avere un termine di paragone, possibilmente tuo, se non è tuo, comunque di qualche riferimento, che ti mette le cose in prospettiva e che ti aiuta a focalizzarti non sul problema, ma su cosa farai tu per uscire da questa situazione.
Ed eccoci qui, dopo questa prima parte in cui abbiamo sentito la storia di Daria e di come la sua vita abbia preso una piega inaspettata e soprattutto di come lei abbia reagito a questa situazione. Abbiamo discusso diversi temi, di come la vita ti pone di fronte a situazioni che ti forzano fuori dall'area di comfort e di come questo sia un male solo se non reagisci, e di come invece possiamo stimolare crescite impreviste se le affrontiamo nel modo giusto. Abbiamo parlato di come sia importante che capiamo noi stessi per decidere se la vita che stiamo vivendo e le cose che stiamo facendo sono coerenti con la direzione in cui vogliamo andare e non con quello che abbiamo sempre fatto. Abbiamo parlato di come le automenzogne possono essere il nostro più grande nemico, quando per esempio le usiamo come scuse, oppure il nostro più grande alleato, fake it till you make it, come ne parlo io in Office of Cards, se usate nel modo corretto e sempre con il nostro obiettivo in mente. E infine abbiamo parlato di come il dolore e le esperienze negative, se affrontate con autocritica e riflessione, portano sempre al miglioramento e al progresso. Qualcuno dice che la mia pubblicità alla fine degli episodi è un po' lunga e ripetitiva, ed è assolutamente vero. Il tema è che molti scoprono questo podcast in corso e non partono dall'episodio 1. Quindi per essere certo che tutti sappiano come supportare questo prodotto, io ve li ripeto e sottolineo che preferisco dire io cose che aiutano voi o aiutano il podcast piuttosto che fare pubblicità all'ennesima telco o utility che mi paga per impression. Anche la pubblicità nel podcast di Office of Cards deve essere utile. Quindi se volete supportare questo podcast vi ricordo come farlo. Primo metodo, lasciando recensioni del libro su Amazon, magari raccontando, descrivendo quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno impattato la vostra vita. Al momento siamo veramente a tante recensioni, 39 a 5 stelle per la versione inglese, 10 con 4,3 di media per quella italiana. Mi raccomando, su quella italiana lasciate qualche recensione così alziamo quella media da 4,3 e la facciamo tornare a 5 stelle piene. Il secondo modo, recensioni, sempre del podcast sulla app che usate per ascoltarlo, Per esempio su Apple Podcast siamo a 30 su 31 5 stelle, io le leggo tutte e non potete capire la gioia che provo nel leggere le vostre parole. Terzo modo, suggerite persone che vorreste che io intervistassi o temi che vorreste che io trattassi. Ho scoperto Daria grazie ad una vostra richiesta di approfondire temi di coaching e meditazione e ho chiesto a un'amica comune se potesse consigliarmi qualche figura autorevole in materia. E quindi davvero grazie per lo stimolo che mi avete dato di approfondire questo tema con un professionista. Il quarto modo per supportare il podcast, prima di fare il vostro shopping su Amazon, mi raccomando funziona solo da web, non dall'app, passate dalle show notes del podcast su it.officeofcards.com/podcast e cliccate sul link di Amazon, oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito, così aiutate sia voi stessi a crescere che il podcast, il tutto con un click. Adesso sta arrivando Natale. Il mio invito, come sempre, è quello: supportate piccoli negozi indipendenti laddove possibile con i vostri regali se ve li potete permettere. Se non lo potete fare, se andate su Amazon e cliccate su questi link prima di comprare i vostri regali, date veramente un aiuto importante al podcast di Office of Cards. Quinto metodo, parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E poi il sesto, l'ultimo e il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parlo, di cui parliamo, di cui abbiamo parlato con Daria funzionano. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quella slide, qualsiasi sia la cosa che dovete fare, ma non ne avete voglia per avere successo. Fatela, ma non domani, adesso. Vi auguro buon proseguimento di giornata e di settimana. Ci sentiamo alla prossima.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.